rispetto al versetto 17, mi sembra che Matteo sia diverso dagli altri, dai sinottici, appunto, e naturalmente anche da Giovanni, perché si dice che questa voce dice: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, come se lo mostrasse, ecco, perché dice, ecco, questa voce dal cielo che dice: questo è il figlio mio prediletto, come se lo presentasse a tutti. Mentre invece sia in Luca che in Marco questa voce, cioè è la voce del Padre, dello Spirito, insomma, che dice: tu sei figlio mio, l'amato, quindi è un colloquio come tra il padre e il figlio, insomma, tra questa voce e il figlio. E quindi questa cosa che, insomma, mi ha fatto venire in mente quel versetto del Vangelo di Giovanni al capitolo 3, quando ecco, Dio accanto ha amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, quindi mi sembrava che appunto con questa affermazione proprio lo mostrasse, lo dasse, ecco, odesse a tutto il mondo.
Io ho visto nel versetto 14 un altro esempio di un momento non del tutto liscio tra i due. E qui siamo tutto all'inizio, ma forse il problema che a un certo punto sorgerà è già un po' presente. Sorgerà quando, avevamo detto l'altro giorno, quando Giovanni Battista è in carcere e manda i suoi discepoli a chiedere se è lui quello che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro, forse non riconoscendo, qualche dubbio, avendo qualche dubbio che sia quello che deve venire. E qui c'è qualcosa di simile secondo me, perché qui cerca di impedirglielo, farsi battezzare. Quindi c'è qualcosa che lo spinge come a trattenerlo. Dopodiché Gesù si impone, sia verbalmente, lascia fare. Per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia, e lui a questo punto lo ascolta, lo lascia, però si capisce che c'è una specie di braccio di ferro. E allora io ci vedrei sempre questa cosa, che Gesù è portatore di una volontà di Dio, di un piano di Dio che Giovanni Battista non capisce per ora, forse non lo capirà fino alla fine. L'abbiamo visto, lo descriveva come un giudice venuto a portare il giudizio di Dio e l'imminente giudizio di Dio, e qua c'è qualcosa di misterioso che riguarda l'adempimento della giustizia di Dio, cioè del piano di Dio, che deve tutto svelarsi, ma che forse qui Gesù nel andare a farsi battezzare, a farsi immergere nell'acqua, e a sottoporsi, diciamo, a questo gesto di Giovanni, forse preannuncia un po' la sua umiliazione, la sua discesa. Ecco, forse Giovanni Battista questo non se l'aspettava, ma il piano di Dio era quindi.
Ma quasi in risposta al testo di ieri abbiamo il terzo caso, ecco, cioè il primo caso erano queste folle che venivano a si battezzare confessando i loro peccati. Poi abbiamo avuto il secondo caso dei farisei e sadducei, che non dice che confessavano i loro peccati e che per loro Giovanni dice che appunto devono pentirsi, quindi sono senza pentimento. Ecco, poi si presenta il terzo caso, che non ha bisogno di confessare nessun peccato e quindi nemmeno di pentirsi. Ecco. Mi ha colpito molto questa umiliazione, per dire che lui non vuole essere diverso dai peccatori, ecco. E quindi si sottomette alla fila, ecco, ed è, nessuno si accorge, credo, di questa vicenda tra i presenti. Cioè lui è uno in mezzo agli altri, forse, penso. Per lo meno credo che questo sia desiderato da lui, insomma, ecco. Giovanni in lui riconosce la sua superiorità, cioè come sei tu, sono io che devo essere battezzato. Lui aveva detto che quando veniva avrebbe battezzato in Spirito Santo e fuoco, e quindi Giovanni avrebbe desiderato essere lui battezzato in Spirito Santo e fuoco. Le cose devono andare secondo un certo ordine, e quindi per fare questo bisogna che sia necessaria la Pasqua. Ecco. E quindi c'è questo cammino che mi ricorda il cammino dei neofiti, chiesa antica, che passavano molto, molto tempo prima di arrivare al battesimo, ecco, che era poi per loro la Pasqua, ecco. Quindi una strada di conversione, ecco. E credo che Giovanni sia in quest'ottica, vede la meta, ecco, la riconosce e non c'è ancora, ecco, lui non c'è ancora. Nel Vangelo si dice che appunto lui è l'ultimo dei profeti, ecco, ma quello il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui, perché il più piccolo, anche il più piccolo, ha visto la Pasqua. Per cui questo adempiere ogni giustizia mi è molto piaciuto, insomma, questa mancanza assoluta di vanità, ecco, quindi la totale umiltà, un nascondimento.
Così mi sembrava che il Vangelo di Matteo, arrivato a questo punto, ci ha presentato già tre sorprese e una modalità di Dio che è difficile da comprendere, perché ho pensato alla genealogia con quello scatto finale e ultimo che va in una direzione diversa dalla generazione umana, al fatto che il Messia viene rivelato alle genti che lo riconoscono loro per primi, sto parlando del Vangelo di Matteo sempre, e questa modalità di Gesù che appunto viene a farsi battezzare, che non è secondo quello che si aspetta Giovanni. E così sì, mi sembrava bello che allo stesso tempo Gesù viene riconosciuto, viene proclamato il figlio diletto dopo che ha compiuto questo atto appunto di umiliazione, come veniva detto, perché non era quello, non era la modalità con cui si presenta, non è quella che aveva preannunciato Giovanni Battista. E quindi questo mi sembrava bello, ecco, anche come modo sì, di non pretesa di autoglorificarsi, ma di entrare dentro in una strada che è quella che piace al Padre, E gli piace così tanto che lo chiama appunto il figlio amato. E certamente Giovanni Battista, anche in questa, in questo suo accettare, in questo suo accettare la modalità di Dio, anche se non era d'accordo, forse compie anche l'ultimo tratto della prima alleanza, e lui il compimento forse di tutta la legge, di tutto quello che è il cammino dei profeti, al punto che era stato detto che lui era la voce che gridava nel deserto, e oggi invece c'è un'altra voce che supera la sua e che proclama Gesù, il figlio amato.